La pagina regionale e locale. Apriamo con una notizia che farà sicuramente scalpore, soprattutto nel mondo del calcio. Arrestati dalla Dicos i vertici del Catania Calcio con l'accusa di aver comprato partite del campionato di Serie B. 7 provvedimenti di arresti domiciliari sono eseguiti nei confronti del presidente del club Antonio Pulvirenti, dell'amministratore delegato Pablo Cosentino, del direttore generale Daniele Dellicarri e altri 4 dirigenti della società. Sono accusati di frode sportiva. Secondo l'accusa, alcune vittorie del Catania sarebbero state concordate a tavolino dietro il pagamento di denaro. I dirigenti del club rossoazzurro avrebbero comprato alcune partite del campionato di calcio Serie B appena concluso per consentire alla squadra di vincere ed evitare così la retrocessione. L'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania ipotizza a vario titolo frode in competizione sportiva e truffa. Perquisizioni sono state eseguite dalla polizia a Roma, a Chieti, Campobasso e Catania. La inchiesta è stata condotta dalla Dicos in collaborazione con la polizia postale. Gli altri 4 arrestati sono agenti di scommesse sportive e procuratori sportivi Giovanni Impellizzeri, Piero Di Luzio, Fabrizio Milozzi e Fernando Arbotti. Riparte la formazione professionale in Sicilia, lo ha annunciato l'assessore regionale alla formazione professionale Mariella Lobello in conferenza stampa a Palermo. Abbiamo presentato agli enti e ai sindacati, ha detto la Lobello nella riunione di stamane, gli avvisi 1 e 2 del 2015 che saranno finanziati con risorse della programmazione 2014-2020. Al primo bando, che riguarda attività di formazione per il rafforzamento dell'occupabilità, abbiamo destinato 155 milioni di euro, mentre il secondo riguarda i corsi OIF, obbligo di istruzione e formazione, che partiranno dal 15 settembre. La prima annualità dei corsi OIF sarà finanziata con 20 milioni di euro che il governo reperirà con la manovra di assestamento di bilancio, mentre la seconda, la terza e alla quarta annualità saranno finanziati con 45 milioni di euro del PORFE FSE della programmazione 2014-2020. Per la pubblicazione degli avvisi si attende il parere della CGA che deve dare il via libera ai nuovi criteri definiti dal governo regionale per l'accreditamento degli enti di formazione. Pensioni dei regionali, i sindacati hanno firmato l'accordo proposto dal governo per rendere revocabile la domanda di prepensionamento. Il termine per presentare le domande e lasciare gli uffici con i requisiti in vigore prima della riforma Fornero scade infatti il 15 luglio. Ma ciò ha provocato 2 problemi. Il primo è che entro la stessa data lo Stato può impugnare la legge. Il secondo è che nel frattempo la Regione deve modificare all'ARS alcuni errori nell'individuazione della base su cui calcolare l'assegno di quiescenza. Sono 2 incognite che potrebbero provocare esodati nel primo caso o pensionati con assegni molto inferiori alle attese. E per questo motivo, a meno di un mese dalla scadenza del termine, sono state presentate meno di 50 domande di prepensionamento rispetto alle 1.100 che si attendevano. In piazza i dipendenti delle case province per lo sciopero programmato dai sindacati FP, CGL, CISL, FP, UIL, FPL e dall'autonomo CSA. La manifestazione oggi a Palermo, con il concentramento alle 11 in piazza Marina. Da lì il corteo, che si è snodato fino a piazza del Parlamento, sede dell'Assemblea regionale, dove ci sono stati i comizi dei rappresentanti sindacali regionali. La politica la smetta di litigare sulla pelle dei dirigenti delle ex province, faccia presto, entro luglio, prima della pausa estiva, completi la riforma degli enti di area vasta, dice il segretario della CISL Sicilia, Mimmo Milazzo. Le beghe politiche non portano da nessuna parte. 6.000 persone in Sicilia attendono una legge di riforma chiara su servizi alla collettività. Risorse e personale dei liberi consorzi di comuni e delle città metropolitane, aggiunge ancora Milazzo. Il disegno di legge che dovrebbe assegnare funzioni e competenze ai liberi consorzi, al momento è fermo all'ARS, dopo la recente bocciatura dell'articolo 1, e la Sicilia, che nel suo terreno della riforma si era mossa prima dello Stato, pare immobile, inghiottita dal pantano. La conseguenza, sostengono alla CISL, è che senza una legge che disciplini le nuove realtà istituzionali, il caos esplode. Oltretutto, le nuove città metropolitane, osserva ancora Milazzo, sono soggetti attuatori di spesa Unione Europea, ma senza la legge che le istituisce, chi spende le risorse che l'Unione Europea assegna a questi enti? Ma il fronte caldo per il sindacato è quello dei lavoratori. La guerra tra partiti e dentro i partiti ci porta nel baratro sociale, denuncia ancora il segretario CISL, perché senza le nuove norme ad aumentare di giorno in giorno è il rischio mobilità per i lavoratori. E quanto alle partecipate provinciali, a prendere concreta forma in calza finirebbe con l'essere lo spettro della liquidazione. A dare voce alla preoccupazione CISL anche Gigi Caracausi, segretario della FP CISL Sicilia, funzione pubblica, per il quale se non arriva la legge già a settembre i precari delle ex province potrebbero trovarsi con la lettera di licenziamento in tasca. I dipendenti in organico a loro volta scivolerebbero nella mobilità che, come si sa, è l'anticamera della perdita di lavoro. Ivan Lobello è il nuovo presidente di Unioncamere, l'associazione rappresentativa del sistema camerale italiano per il triennio 2015-2018. Lo hanno eletto i presidenti delle Camere di Commercio italiane riuniti a Roma in occasione della 142esima assemblea di Unioncamere. Succede a Ferruccio Dardanello, che termina oggi, dopo 6 anni, il suo secondo mandato. Imprenditore di 52 anni, già vicepresidente di Unioncamere, Lobello è anche vicepresidente di Confindustria, con delega per l'education, e presidente della Camera di Commercio di Siracusa. Ringrazio i colleghi che mi hanno dato fiducia, ha detto il mio presidente. Insieme ci impegneremo per lo sviluppo delle nostre imprese e il rafforzamento del sistema paese. Oltre 2.500 migranti che si trovavano a bordo di 15 barconi sono stati soccorsi nella sola giornata di oggi al largo della Libia. Le operazioni di salvataggio sono state coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. Intanto è giallo su una sparatoria con un morto e un ferito nel canale di Sicilia, dove un gommone carico di migranti sarebbe stato raggiunto da una raffica di colpi d'arma da fuoco esplosi, secondo quanto affermato dai testimoni, da una motovedetta libica. A raccontarlo alle autorità italiane sono stati gli stessi extracomunitari partiti dall'Africa e diretti in Sicilia. Poi soccorsi dalla Marina Militare Italiana. La circostanza è stata smentita dalla Guardia Costiera Libica. La Guardia Costiera Libica non spara mai contro imbarcazioni di migranti, anche la Marina Libica non ha sparato, dice il colonnello Reda Issa, comandante della motovedetta del settore centrale libico. Secondo le prime testimonianze rese ai soccorritori, il gommone sul quale viaggiavano sarebbe stato preso di mira da alcuni uomini che si trovavano a bordo di una motovedetta libica. Uno dei migranti, secondo quanto raccontato dai superstiti, sarebbe morto dopo essere stato raggiunto da alcuni spari. Un altro occupante del gommone, invece, è stato colpito da una caviglia ad una caviglia ed è stato trasportato in elicottero prima al poliambulatorio dell'isola di Lampedusa e poi all'ospedale civico di Palermo. L'immigrato ferito al largo della Libia da un colpo d'arma da fuoco è un 32enne del Gambia, raggiunto dal proiettile al polpaccio sinistro. Il gommone sarebbe stato avvicinato da un natante con miliziani a bordo che avrebbero chiesto denaro ai migranti. Al loro diniego, i miliziani avrebbero esploso alcuni colpi d'arma da fuoco che hanno ucciso uno dei migranti e ferito il 32enne. Un'altra ipotesi, al vaglio degli investigatori, è che i migranti siano stati avvicinati e colpiti mentre erano ancora a terra. La nave, con a bordo 298 immigrati, è arrivata oggi intanto a Pozzallo. Una convocazione urgente di un incontro in prefettura per trovare una soluzione alla chiusura del ponte sul fiume di Cassibile, a chiederlo il deputato nazionale Pippo Zappolla. Continuare a impedire l'utilizzo della struttura, dichiara l'esponente del PD, determina un grave danno per la mobilità della comunità, che andrà ad aggravarsi con l'arrivo della stagione estiva. Da qui la richiesta dell'incontro per consentire l'immediato utilizzo del ponte e al contempo per individuare e analizzare le soluzioni strutturali da adottare. Nella giornata di ieri, a seguito di celere attività investigativa, agenti della Polizia di Stato, in servizio al commissariato di PS di Pachino, hanno denunciato in stato di libertà ER, 45enne, residente a Rosolini, impiegato delle Poste Italiane, per il reato di furto aggravato, e IF, 58 anni, residente a Pachino, per il reato di favoreggiamento personale. Il rosolinese, infatti, dopo essere entrato in possesso la settimana antecedente di un borsello dimenticato all'interno della sede postale da un'anziana signora, contenente circa 500 euro, documenti e carte di credito, pur potendo facilmente risalire al legittimo possessore del bene tramite la carta postamat e la carta d'identità, se ne invece appropriava. Successivamente, avendo compreso che erano in corso accertamenti investigativi, provvedeva subito a disfarsene con la collaborazione di una terza persona, l'IF, il quale successivamente affermava falsamente d'averlo rinvenuto per strada. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza costituivano ulteriore schiacciante elemento di prova su quanto effettivamente accaduto. Il rosolinese ER veniva pertanto denunciato in stato di libertà per furto aggravato in quanto, violando i doveri inerenti ad un pubblico servizio, si impossessavano del borsello e l'IF per favoreggiamento personale, avendo aiutato il primo ad eludere le investigazioni dell'autorità. Sempre a Pachino, questa notte alle ore 1:30, agenti della Polizia di Stato in servizio al locale commissariato di PS sono intervenuti in via Belice a Pachino per l'incendio di un'autovettura di tipo Audi A3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e indagini sono in corso. Incendio ad un'autovettura anche a Rosolini. Alle ore 4 una squadra infatti del distaccamento di Noto è stata chiamata ad intervenire a Rosolini per l'incendio, si presume doloso, di un'Opel parcheggiata in via Vittoria. Naturalmente sono stati informati dell'accaduto i carabinieri. Nel corso del pomeriggio di ieri a Noto, in località San Lorenzo, i carabinieri della stazione di Pachino hanno tratto in arresto in flagranza del reato per tentato furto Emanuele Limpido, avolese di 54 anni, con precedente di polizia, e Massimiliano Roccaro, anche lui avolese di 42 anni, con precedente di polizia. Nel corso di un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione del reato con particolare riguardo al fenomeno dei furti in danno delle autovetture in sosta dei turisti che scelgono le coste netine e pachinesi per trascorrere le proprie vacanze estive, i militari hanno notato un uomo intento ad armeggiare vicino alla portiera di una utilitaria parcheggiata sul ciglio della strada coperto da un'altra vettura con a bordo un uomo. All'arrivo dei carabinieri, i due uomini sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale sono stati trovati in possesso di 3 uncini in acciaio solidamente utilizzati per aprire le portiere delle auto, un martelletto frangivente e altri strumenti atti allo scasso. La portiera del veicolo inoltre presentava chiari segni del tentativo di effrazione. Condotti in caserma, i due uomini dovranno rispondere di tentato furto aggravato e di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelle. Gli arrestati al termine delle formalità di rito sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Rosolini, con apposita ordinanza, il sindaco Corrado Calvo ha disposto la chiusura temporanea del traffico veicolare del tratto di strada Rosolini-Pachino, dall'intersezione che va da Viale Paolo Orsi per consentire l'esecuzione dei lavori di completamento del cavalcaferrovia. L'ordinanza è stata emessa in accoglimento della richiesta di chiusura al transito veicolare e pedonale della zona interessata a firma del RUP di ingegnere Domenico Morello del 8° settore servizio 4 regolamentazione circolazione stradale e segnaletica della provincia regionale di Siracusa, oggi libero consorzio. Il divieto di transito entrerà in vigore da domani 24 giugno e fino a conclusione dei lavori che sono stimati in giorni 25. Ancora da Rosolini, ravvisata la necessità di evitare soluzioni di continuità alle attività, funzioni e competenze afferenti ai vari settori dell'ente comune, in caso di assenza a impedimento dei rispettivi responsabili dei servizi e al fine di non creare discrepanze e discrasie che possono menomare il buon andamento dell'azione amministrativa, il sindaco Corrado Calvo ha emanato una determina, la numero 12 del 22 giugno, che ha conferito le funzioni vicarie nel modo seguente. Responsabile di servizio primo settore, signor Adamo Saverio, quindi in caso di assenza sarà sostituito dal ragioniere Savarino Rosario. Secondo settore, guidato dal dottor Carmelo Lorefice, responsabile sostitutivo, ragioniere Savarino Rosario. Terzo settore, Savarino Rosario, responsabile sostitutivo, dottor Carmelo Lorefice. Dottor Agosta Rosario, quarto settore, responsabile sostitutivo, signor Latino Salvatore. Ingegner Corrado Minco, responsabile del quinto settore, responsabile sostitutivo, geometra Speranza Salvatore. Dottor Covato Salvatore, sesto settore, responsabile sostitutivo, Adamo Saverio. Dottoressa Concetta Piazzese, settimo settore, responsabile sostitutivo, Adamo Saverio. Geometra Speranza Salvatore, ottavo settore, responsabile sostitutivo, ingegnere Corrado Mingo. Ancora da Rosolini, si svolgerà domani 24 giugno al padiglione Sicilia dell'Expo di Milano, a partire dalle ore 14, la giornata riservata al comune di Rosolini che rientra nella programmazione del progetto Galle Loro, al quale aderiscono, oltre a Rosolini, anche i comuni di Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capopassero. All'evento presenzierà il vice sindaco Salvo Latino. Il via alle ore 14 con l'esecuzione dell'inno di Rosolini e la proiezione di un video sulla città. Seguiranno quattro eventi nel corso dei quali verranno presentati e illustrati prodotti locali. Il Carrubo, con le relazioni di Salvo Latino, agronomo e vice sindaco del comune di Rosolini, su coltivazione e lavorazione del Carrubo di Rosolini. Cinzia Calabrese, medico e nutrizionista, sulle proprietà nutritive e salutistiche del Carrubo di Rosolini. Rossella Spadola, founder di Teorema Mediterraneo, sugli aspetti commerciali e le prospettive di sbocco del Carrubo di Rosolini. Sarà presentato anche il Cavolo Vecchio con le relazioni di Nicola Agosta, presidente della sezione dell'associazione I Brassicari e referente dei produttori del presidio Slow Food del Cavolo Vecchio, sugli aspetti evolutivi del Cavolo Vecchio, presidio Slow Food. Cinzia Calabrese poi interverrà sulle proprietà medico-nutrizionali del Cavolo Vecchio, Rossella Spadola sulle prospettive promo-commerciali del Cavolo Vecchio. Un altro prodotto che sarà presentato è quello riguardante la trota Magrostigma. Ci saranno le relazioni di Dorothy Armenia, che fa parte dell'associazione Magrostigma International Rosolini, sulla trota Magrostigma del Tellaro. Salvatore Latino, agronomo e vice sindaco del comune di Rosolini, interverrà su habitat della trota Magrostigma e sulla pesca sportiva no kill. Giovanni Portelli, dottor commercialista, esperto in fondi strutturali ed europrogettazione, interverrà su tutela e promozione della trota Magrostigma e del suo habitat. Poi sarà presentato un altro eccezione di Rosolini che riguarda il mosto, con le relazioni di Salvatore Baio, presidente dell'associazione Famiglie Green, sugli aspetti storico-culturali dei prodotti tradizionali dolciari come i mustazzola. Rosaria Di Caro interverrà sui prodotti alimentari derivati dal mosto mustazzola e i nucatoli. Cinzia Calabrese sulle proprietà nutrizionali del mosto Elisir di uva nera. Anche Rossella Spadola interverrà sugli aspetti commerciali ed opportunità di mercato del mosto. A conclusione, la degustazione poi dei prodotti tipici locali, accompagnate dalle note del duo Sara Calvo, voce, e Salvatore Raimondo alla chitarra. Rosolini, nutrire il pianeta energia per la vita è il tema del greste estivo organizzato dalla parrocchia Santa Caterina da Siena, una proposta per i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 anni che si svolgerà dal 13 al 24 luglio 2015 nei locali decenti della parrocchia dalle ore 16 alle ore 20. Le iscrizioni sono aperte, chiunque desidera iscrivere il proprio figlio o la propria figlia si può recare presso la parrocchia Santa Caterina da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11 oppure dalle ore 17 alle ore 19. E il costo per la iscrizione è di euro 20. Bene, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.